Marco capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 22. Gesù uscì di nuovo verso il mare, e tutta la gente andava da lui, ed egli insegnava loro. E passando, vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori?» Gesù, udito questo, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. Alcuni andarono da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora, in quei giorni, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio, e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, e il vino si perde insieme con gli otri. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi».
Una delle cose belle della fede in Gesù è che il popolo che Gesù forma è un popolo che è composto da tante persone che non sono tutte le stesse le une dalle altre. Ci sono persone con caratteristiche che variano, non siamo dei cloni, c'è molta diversità all'interno del popolo di Dio. E questa diversità c'era già all'inizio. In Marco 2 ci racconta il fatto che Gesù chiama Levi, chiama un uomo delle tasse. Ora, in precedenza, il Vangelo di Marco ci dice che Gesù non è la prima volta che ha chiamato alcune persone. In precedenza Gesù ha chiamato alcuni pescatori. Ora, questi pescatori erano nel mondo di quel tempo delle gente normale. Era gente che non aveva un privilegio particolare, faceva un mestiere normale, considerato, come dire, dignitoso da molti, ed erano, come dire, persone che non erano guardate con diffidenza, perché era un'opportunità per servire il loro popolo. Quello che Gesù fa adesso nella chiamata di Marco, quando chiama Levi, fa qualcosa di molto diverso. Chiama a un uomo che vive nell'imprivilegio e chiama a un uomo che è visto con estrema diffidenza. Vediamo un po' perché Levi, quest'uomo delle tasse, è considerato un privilegiato. Beh, perché lui ha in mano, come dire, è una persona che gestisce molti soldi. Lui ha il compito di fare da tramite tra l'impero di Roma, tra gli oppressori di Roma, e il popolo, e le terre di Israele. E quello che deve fare Levi non è altro che gestire questi soldi, raccoglierli, fare un punto di raccolta e trasmetterli all'impero di Roma. Ora, è chiaro che quando fai un mestiere di questo tipo non lo fai gratuitamente, no? Per cui Levi, come molti altri del suo tempo, non faceva altro che aumentare leggermente le tasse del popolo in modo che lui si arricchiva. Ed era un uomo, come dire, che viveva in un privilegio estremo, il suo conto, il suo portafoglio era consistente, non aveva bisogno di nulla, era in una posizione di estremo benessere, era una personalità, aveva dei soldi. Gesù però arriva e lo chiama, e chiama un uomo che era immerso nel privilegio, anche nella corruzione, ma soprattutto in questo privilegio, in questa furbata. Gesù non si spaventa di lui, ma non solo Levi era un uomo immerso in questo privilegio, Lui era un uomo guardato con diffidenza. Lui era uno segnato dagli altri, perché? Perché chiaramente era visto come un personaggio, come un traditore da cui guardarsi, come qualcuno che stava contaminando, che stava aiutando, dava una mano all'oppressore. È un po'... era una situazione molto, molto, molto forte. Lui era visto come una persona impura. Nel privilegio sì, ma impura. Gesù va e non si preoccupa né della diffidenza degli altri, non fa conto né del privilegio che quest'uomo ha. E cosa fa Gesù? Lo chiama. Guardate, guardate cosa dice, versetto 14. Passando, vide Levi, figlio di Alfeo, che era proprio lì, era seduto nel banco delle imposte, stava svolgendo in modo come faceva sempre la sua occupazione, era nel banco delle imposte. E Gesù gli dice: seguimi. Il primo punto, cari fratelli, di questa mattina, del sermone di questa mattina, è proprio questo. La novità della vita in Gesù inizia con la chiamata. E la chiamata del Signore Gesù significa che ognuno di noi ha delle nuove priorità. La chiamata di Gesù implica delle nuove priorità. Vedremo dopo che quando Gesù chiama, lui ci crea anche delle nuove relazioni. E il terzo punto, che quando Gesù chiama, lui ci crea anche una nuova potenza, una nuova forza, una nuova capacità. Ma il primo punto è proprio questo: quando Gesù chiama, lui crea delle nuove priorità. Marco ci dice che Levi è lì, seduto nel banco delle imposte, e immediatamente lascia ogni cosa, si dimentica dei suoi privilegi, si dimentica del suo status particolare. Lui è uomo visto con diffidenza, ma di estrema influenza. Si dimentica di tutto questo e incomincia a seguire Gesù. Cosa è che genera una risposta così radicale? Qual è il motore che fa scattare questa fiamma così forte in Levi? La cosa è semplice, fratelli, perché da un lato significa che anche i furbi, anche i corrotti, anche quelli che sono visti con estrema diffidenza dalla società, anche quelli che vivono nelle furbate, nella corruzione, anche chi vive in privilegi ingiustificati, anche queste persone, come i pescatori, non sono troppo distanti dall'amore di Gesù. Vuol dire che l'amore del Signore Gesù, che Dio è interessato a loro, non sono al di fuori. Anche per loro, anche per noi c'è la possibilità della salvezza. Ora, Levi fa una cosa, Levi quello che fa però, lui come reazione alla chiamata che Gesù rivolge, la prima cosa che fa Levi è abbandonare tutto quello, tutta la sua vita precedente. Levi abbandona il privilegio, Levi abbandona ogni condizione, Levi abbandona le sue soddisfazioni, Levi abbandona le sue relazioni in qualche modo e inizia subito a seguire Gesù. Non gli importa nulla. E inizia non solo a seguire Gesù, ma si impegna anche nell'evangelizzazione, tant'è vero che Gesù ci dice che lui va a organizzare subito dopo una specie di festa a casa sua per presentare ai suoi cari questa persona così straordinaria. Le priorità del Signore Gesù, cari fratelli, quando ci raggiunge la sua chiamata, diventano le nostre priorità. Fatemi dire però, fratelli, un po', fatemi approfondire un attimo questo concetto di chiamata, perché io immagino che non sia una cosa semplice. Allora, il punto è questo: tu puoi essere una persona nuova in Gesù Cristo se ricevi la chiamata di Dio. Tu puoi essere una persona nuova se la chiamata di Dio ti raggiunge. Ora, ma cosa significa ricevere la chiamata? Cos'è questa chiamata di Dio che ci deve raggiungere? Come si concretizza? C'è un'immagine che può darci, che può incoraggiarci a comprendere questo concetto di chiamata? Beh sì, Beh sì, io non so se tu hai mai pranzato, o sei stato a cena con un medico o un tecnico, che è continuamente reperibile. Allora cosa succede? Probabilmente hanno degli aggeggi, no? Probabilmente hanno degli aggeggi che segnalano la reperibilità, e un individuo che è reperibile è qualcuno che appena arriva un segnale, appena arriva una chiamata, deve scappare. Non può dire aspettate un attimo, vado in un altro tempo. Cosa significa questo? Vuol dire che una persona che è chiamata è una persona che non è più in controllo della sua vita. Un individuo che è chiamato da Dio vuol dire che tu non sei più, non hai più il controllo, non sei più tu a governare la tua vita. Sei reperibile, vuol dire che il tuo calendario non lo fai tu, che i tuoi appuntamenti non li fai tu, perché la tua reperibilità significa che è Dio che gestisce adesso la tua vita. E quando lo squillo arriva, tu devi andare. Non puoi di lui. Non hai più il controllo. Dio chiama, cos'è la chiamata? Significa che io e te non abbiamo più il controllo della nostra vita, non siamo più i governatori della nostra vita, non siamo noi a decidere l'agenda della nostra vita. Ora, Marco ci dice che Levi è chiamato e Levi ha una risposta immediata, però non lasciamoci impressionare da questo fatto, perché nella Bibbia Dio chiama in molti modi. C'è qualcuno a cui serve più tempo per elaborare una risposta alla chiamata di Dio? C'è qualcuno che ha bisogno, come dire, di discussione, di appoggio, di sostegno, di incoraggiamento? Se voi guardate nel Vangelo di Giovanni, no, gli incontri che Gesù fa con Nicodemo piuttosto che con la donna, no, non sono mai, non hanno mai un effetto immediato. Per cui, ecco, non prendiamo, un modello di conversione per applicarlo a tutti. No, Dio opera in ognuno di noi in modo diverso. Ma il punto è questo, che quando la chiamata arriva, tu non sei più in controllo della tua vita. Questa è la chiamata di Dio. E fammi dire che tu non puoi essere un cristiano, tu non puoi essere una persona nuova se la chiamata di Dio non arriva nella tua vita. Tu non puoi sforzarti di... Se la chiamata di Dio non arriva, tutto quello che tu puoi fare, tutto quello che tu puoi essere, è inutile. Ora, chi sono i chiamati? Cosa significa essere chiamati in concreto? Fatemi lanciare una sfida, cari fratelli ed amici. Tu puoi essere nato in una famiglia cristiana. Tu puoi aver frequentato la Chiesa per decenni. Tu puoi essere estremamente esperto di tutte le faccende più religiose di questo mondo. Tu puoi avere delle informazioni religiose e teologiche di grandissima importanza. Tu puoi vivere una vita, no, che può sembrare estremamente dignitosa. Ma tutto questo non significa che tu sei chiamato. La chiamata di Dio è quando, in un momento particolare della tua vita, tu incominci a realizzare che Gesù non può più essere periferico nella tua vita. E quando tu inizi a realizzare che Dio non può più stare ai margini della tua vita, quando c'è una pressione interna o esterna che ti spinge a considerare che da adesso in poi Gesù Cristo è centrale per la tua vita e che merita e che vuole l'intero tuo cuore e che non vuole una persona divisa. La chiamata di Dio arriva quando nel tuo cuore, nella tua persona, non c'è nessun'altra gioia che non sia soddisfatta in Gesù Cristo. Quando Gesù Cristo è centrale, quando Gesù Cristo è importante, quando Gesù Cristo non è più periferico, quando tu ti metti in gioco per Gesù. E questo può avvenire, indipendentemente, fratelli, dal vostro curriculum. Ma quando questa chiamata arriva, cambia la tua vita. Perché Gesù non è più alla periferia. Gesù non è più un suppellettile. Lui è il centro. E quando la chiamata di Dio arriva, quando Gesù per te diventa centrale, quando le tue ambizioni sono le ambizioni che Gesù ha, quando la tua gioia è la gioia che Gesù ha, quando la tua legge è la legge che Gesù ha, quando la tua norma è quello che Gesù è. Quando questo accade, farai come Levi. Sapete cosa fa Levi? Invita Gesù a casa sua. Lo invita a pranzo. Quando questo accade, inviterai Gesù a casa tua. Organizzerai un pranzo, una cena per lui. Nell'intimità. Fin quando non porti Gesù a casa tua, fin quando non inviti Gesù a cena, fin quando non lo porti a condividere con te il luogo più intimo della tua vita, probabilmente questa chiamata non ti è ancora arrivata. La chiamata di Dio ci crea delle nuove priorità. Non siamo più gli stessi. Levi non può più sopportare la vita che faceva prima. Non può più fare come faceva prima. Levi cambia, è una persona nuova. Secondo punto che vediamo in questo brano è che queste nuove priorità, questa chiamata che Gesù ci dà, crea delle nuove relazioni. E le relazioni che la nuova chiamata crea, che la chiamata di Dio crea, sono delle relazioni incredibili. Se voi guardate subito dopo, dal versetto 15 in poi, guardate cosa succede. Gesù è invitato a tavola da Levi. Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli. Perché ce n'erano molti, cioè di questi peccatori, che lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei lo videro mangiare con i pubblicani e con i peccatori e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? E Gesù, udito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma sono venuto a chiamare dei peccatori. Cari fratelli, ci sono due logiche qui presenti. La prima logica è la logica preventiva, è la logica della prevenzione. Allora, meglio evitare il male, no? È la logica della protezione, no? Poiché ci sono i peccatori, il termine peccatori qui è un termine tecnico che sta a indicare non un peccatore normale, capite? Il termine peccatori qui sta a identificare qualcuno, una persona, delle donne e degli uomini che hanno un comportamento, un'abitudine di vita tale per cui il peccato è estremamente radicato nella loro vita. Sono riconoscibili facilmente come peccatori, capite? Non sono persone che fanno qualche errore qui e là, sono dei peccatori, no? E quello che succede è che noi spesso abbiamo una logica preventiva. La logica preventiva è proprio questa, no? Io per salvaguardarmi, per migliorarmi, devo frequentare le persone più simili a me. Non posso, capite? Non posso mettermi in gioco con delle persone così diverse, così rischiose. È la logica della prevenzione. Il prevenire è meglio che la cura, no? Ma quello che Gesù fa qui non applica la logica della prevenzione. Lui non gliene frega nulla della prevenzione. Lui applica una logica che è molto diversa, che è la logica della santità aggressiva. La logica della santità aggressiva è proprio questa. Se tu credi, se tu sei realmente un uomo o una donna integra, pura, che vive nella santità, è la tua santità a essere contagiosa, non il peccato. Ora fatemi dire, carissimi fratelli, che questa è una logica molto diversa da quello che succede in tutte le religioni. In ogni contesto religioso, in ogni situazione religiosa, no? L'impuro può inquinarmi, Io non frequento, io non mi metto a discutere, io non vado a portare il Vangelo alle persone molto diverse da me, perché queste persone rappresentano un rischio, una minaccia. Io possono contaminarmi, la loro impurità può trasmettersi nella mia vita, e questa è la logica. E i farisei avevano un po' questa mentalità. Loro avevano anche degli appoggi, tra virgolette, no? Interpretavano in modo molto rigido alcuni testi della scrittura. Vi ricordate il Salmo 1? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si siede a tavola con i peccatori. No? Prendevano questo Salmo, no? Addirittura nel Talmud, no? Nel Talmud c'è scritto: se tu sei un uomo che ama la legge del Signore, non la condividerai con le persone, con i peccatori, perché questo ti renderà impuro. Quindi c'era tutta un'impalcatura molto religiosa che creava un chiasmo, una distanza, un baratro tra i puri e gli impuri. Ora, l'idea della contaminazione è un'idea importante. È un'idea importante perché l'abbiamo vista, se vi ricordate, anche nel caso del lebbroso. Vi ricordate la sua impurità? La sua impurità era di tipo religioso, era considerato maledetto da Dio, di tipo fisico, aveva un'impurità, le ulcere nella pelle, c'era anche un'impurità di tipo nella società, nel senso era considerato impuro, per cui lui doveva vivere senza che nessuno lo toccasse. E cosa fa Gesù? Arriva lì, lui non parla soltanto Gesù, non pensa soltanto alla guarigione, ma lo tocca per dichiarare, per far vedere com'è la purità, com'è la santità che si trasmette, che cambia. Quello che fa Gesù qui è una cosa molto simile. È la santità, è la purità che deve contagiare l'impurità, non viceversa. Non so, ho letto una cosa divertente. Sapete cosa sono le cose più impure che ci circondano? Sapete dove stanno il maggior numero dei batteri? Secondo uno studio dell'anno scorso, le cose più impure che ci circondano, piene di batteri e di germi, non so cos'è che vi viene in mente voi da pensare, ma la prima cosa più impura che c'è pare che sia il carrello del supermercato. Per cui la prossima volta che andate a fare la spesa, siete in due, fate portare il carrello all'altro. E poi dite, impuro, impuro! Oppure, le maniglie della porta dei bagni, i corrimani delle scale, il pulsante dell'ascensore. Pare che in questi luoghi si concentri il numero più alto di germi, no? Per cui sarebbe, come dire, no? Sarebbe da stare attenti verso queste cose, evitare pure andare con i guanti. Ma la logica del Signore Gesù però non è di questa, capite? Questa è una logica preventiva. La logica del Signore Gesù non è la stessa di questo. Cari fratelli, il problema dei farisei può essere anche il nostro problema, ed è il problema dell'autogiustificazione. Fatemi spiegare un attimo cosa significa. Significa che io mi considero a posto, io mi considero ok, no? Io mi considero come di non aver bisogno di chissà quali cose, perché c'è una tradizione alle mie spalle, perché mi comporto in un determinato modo, perché faccio delle cose. La grande difficoltà dei farisei è proprio questa. Perché loro hanno una concezione della salvezza come il prodotto dell'autogiustificazione. Cioè sono loro con le loro tradizioni, sono loro con la loro legge, sono loro con il loro comportamento, no? Che garantisce la loro salvezza. Ora, se tu pensi alla tua vita col Signore come centrata sul tuo io, in realtà tu stai lavorando per la tua autogiustificazione, soltanto che l'autogiustificazione prima o poi fallisce, ti deluderà, perché non può darti una salvezza reale. La grande difficoltà dell'autogiustificazione, che è un paradigma che si trova in tutte le religioni, no? È quella dell'uomo che ci comporta in un determinato modo e quindi ci deve meritare delle cose, è un qualcosa, un modello che si ritrova spesso anche all'interno delle chiese. No, per cui molta resistenza spesso, no, molta resistenza alla missione è proprio dovuta a una concezione subdola di autogiustificazione. William Carey voleva partire per l'India come missionario. Allora va a parlare con gli anziani della sua chiesa, no, lui era giovane, pieno di entusiasmo, no? Allora c'era questo signor Reynolds, no, che era la persona più autorevole nel consiglio di chiesa in quel tempo, che si toglie gli occhiali e gli dice: caro giovanotto, se Dio vorrà convertire gli indiani, lo farà anche senza di te, torna a posto. Comprendete? No? Una concezione vissuta, centrata sul proprio io, sull'autogiustificazione, che non si mette al servizio, che non ha paura di contaminarsi, perché il Vangelo è il Vangelo che contagia, non viceversa. L'autogiustificazione, fratelli, è una minaccia per noi, perché significa che io voglio coltivare le relazioni soltanto con le persone che sono simili a me, per bene, educate, di media cultura, che hanno uno stile di vita, no, che secondo me è comprensibile o è rispettabile. Per i diversi non c'è nessuna attenzione, nessuno sforzo. L'autogiustificazione mi fa sentire una persona superiore agli altri, perché io penso che quello che io sono lo devo ai miei sforzi morali, e se tu non fai allo stesso modo, se tu non ti impegni allo stesso modo, allora sei da schiacciare. Ma questa non è una visione centrata sul Vangelo. Io non ho nessun diritto a sentirmi superiore agli altri. Io non devo avere una paura ad associarmi con gli altri. Mettermi in gioco con gli altri. Non ho la paura della contaminazione, capite? Io non posso spendere tutta la mia vita, il mio tempo, a coltivare delle relazioni con i miei simili, perché Gesù non ha fatto così. È troppo comodo così. Io devo mettermi in gioco ad andare a proclamare il Vangelo, chiaro, no? Non a vivere, no? Nella libertà o nella ribellione, no, ma io devo andare, devo mettermi in gioco con queste persone, fino in fondo, devo identificarmi con loro, devo mangiare con loro, per il Vangelo. Il Vangelo è essere contagioso, non l'impurità. Ora, carissimi fratelli, se io sono una persona che si autogiustifica, mi considero una persona a posto, non malato. E Gesù dice che è impossibile che io chiami il medico se non mi considero malato. Perché il medico è per i malati, perché per tutti quelli che hanno la consapevolezza di stare male. Se io coltivo nella mia testa che io sono a posto, che non c'è nulla nella mia vita, no, di discutibile, capite? Che allora il medico è sempre per gli altri, e se il medico è sempre per gli altri, io non inviterò Gesù a casa mia, perché lui vuole fare una visita a domicilio di tutte quelle persone che si considerano malate. Il medico non è per i sani, è per i malati. Cari fratelli, allora vogliamo concentrarci sulla croce di Gesù Cristo, perché in realtà non c'è, nessuno di noi può dirsi, può coltivare una sensazione di superiorità verso chi non crede o verso chi vive in una situazione di peccato o di ribellione, mai. Perché la croce del Signore Gesù Cristo ci dice che lui ha pagato per i peccati di tutti, ma non solo questo. Quello che ci dice che il nostro debito è comunque troppo grande, indipendentemente da come si concretizzi. Se l'obiettivo è andare a New York a nuoto, e tu ci devi andare da solo, senza barca, che tu anneghi dopo un chilometro o che anneghi dopo 10 miglia, non cambia nulla. La Bibbia dice che indipendentemente dalla tua pseudo bontà, dalla nostra pseudo bontà, la nostra condizione è quella di persone spiritualmente morte, malgrado la compostezza del cadavere, capite? Ma siamo sostanzialmente allo stesso piano. nessuna superiorità. Allora questo significa che io devo essere, noi dovremmo essere, dovremmo essere come questo, come Levi, essere pronti a invitare persone, a condividere Gesù con le persone più diverse che ci circondano, non con i simili. E io lo so che è una battaglia, non è facile per me. Dobbiamo invitare a pranzo, dobbiamo invitare a cena, dobbiamo passare del tempo con le persone che hanno la consapevolezza del loro bisogno estremo di Gesù. E questo significa condividere il Vangelo. Questo significa innestare un motore evangelistico, di non limitarsi a noi stessi, ai nostri simili, ai nostri clori. Io e te, cari fratelli, siamo quello che siamo, anche perché tutto dipende dal tempo, no? In un certo senso potremmo dire questo, se mi permettete questo detto, no? Che dimmi con chi mangi e ti dirò chi sei. No? Noi non ci formiamo soltanto in chiesa spiritualmente, non ci formiamo negli studi biblici o nelle cellule. La vera formazione avviene, sapete dove? Al bar, in pizzeria, quando esco con i fratelli. Il 20% è quello che io sento qua, l'80% è come io vado a processare le informazioni che ascolto in chiesa, no, con i fratelli. Per cui è estremamente, estremamente importante che io condivida, che io condivida il mio tempo con gli altri, il Vangelo, però un tempo significativo centrato sul Vangelo, non una perdita di tempo. E, cari fratelli, se facciamo questo, il Vangelo sarà contagioso, perché diventeremo estremamente umili anche verso gli altri. Perché le persone ci guarderanno e non diranno: mamma mia, guarda come arrogante quella persona, che come si sente superiore, come subito pronta, no, ad accusare o a segnalare. Ma ci metteremo in gioco, come fa Gesù. Nuove relazioni. L'accettazione, Dio ci accetta, fratelli, così come siamo, qualunque sia la condizione da cui proveniamo, qualunque sia la sporcizia che ci portiamo, qualunque siano le impurità che abbiamo accumulato nella nostra vita, Dio ci accetta, e se Lui ci tocca, Lui ci fa immediatamente puri. E noi dobbiamo dire questa cosa agli altri, dobbiamo raccontarla in tutto il mondo, in tutti i modi, con passione e con intelligenza. Qualunque sia la tua condizione, qualunque siano i tuoi peccati, se Gesù ti tocca, se Gesù ti chiama, Lui ti rende immediatamente puro. Lui vuole delle mani vuote, che siano pronte ad accogliere il suo dono. Se io invece che le mani vuote porto qualcosa nelle mie mani perché credo che fa un piacere a Lui, allora sarò incapace di accogliere il dono di Dio. Mani vuote. E questa purità sarà straordinaria. Era quello che i farisei non capivano. Io vorrei che quello che comprenda ognuno di noi. L'ultimo punto, fratelli, questa mattina, è come: dov'è la potenza per fare tutto questo? Dov'è la forza per un cambiamento così radicale, per una novità di vita così straordinaria? La forza ce la dà lo sposo. Guardate dal versetto 18 in poi. I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti a digiunare. Alcuni andarono dal Signore Gesù e gli dissero: perché i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli invece non digiunano? E Gesù dice loro: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare, ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. E nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. E nessuno mette del vino nuovo in otri vecchi. Perché? Perché altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Cari fratelli, il popolo di Israele nell'Antico Testamento digiunava almeno due volte a settimana. era questa la cosa consigliata, a volte neanche normata. E comunque in ogni caso c'era un giorno durante l'anno in cui il digiuno era obbligatorio ed era il giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur, no? In quel giorno tutti dovevano digiunare, il Levitico 16, no? Si parla in modo esplicito di questo. E allora quando i farisei vedono questa diversità, i discepoli del Signore Gesù invece che digiunare, invece che fare contrizione, sono lì a festeggiare, sono lì a contagiarsi con gli altri, sono lì ad annunciare il Vangelo nelle feste in modo creativo, in modo rilevante, e dicono, cosa è successo? Come mai i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù dice, il problema non è il digiuno. Il problema è che adesso lo sposo è qui. Il problema è che adesso lo sposo è qui. E voi siete invitati ad una festa. Ed è la festa delle nozze dell'agnello, ci dice in Apocalisse 19:9. E quando Gesù usa questa immagine dello sposo e la applica a se stesso, sta dicendo delle cose straordinarie, fratello. Sta dicendo due cose in modo molto rilevante. La prima cosa che Gesù dice è che se lui è lo sposo, allora vuol dire che lui è Dio, perché nell'Antico Testamento la relazione tra il popolo e Dio era sempre quella tra marito e moglie, tra sposa e sposo. E se Gesù dice che lui è lo sposo, si sta facendo uguale a Dio. Ma dice non solo questo, dice io sono lo sposo, voi siete la sposa. Vuol dire che voi adesso potete prendere una potenza nuova se vivete questa relazione straordinaria con lo sposo, se voi come sposa volete vivere in intimità con lo sposo che è Gesù. La forza della novità di vita sta proprio qui, che Gesù adesso ci dice. E Gesù adesso ci dice a ognuno di noi. Io voglio avere una relazione intima con ognuno di voi, perché io sono lo sposo ed è mio diritto. Io voglio una relazione intima con ognuno di voi. E questa relazione intima, questa intimità che tu puoi avere con Gesù, ti dà una forza straordinaria, ti dà la forza per cambiare ogni contesto, ogni situazione, ogni relazione, per vivere una santità contagiosa, rivoluzionaria alla gloria di Dio. Finché lo sposo c'è, e questa relazione con lo sposo sarà una relazione vissuta nella gioia, non nella contrizione. Perché arriverà il tempo, dice Gesù, arriverà il tempo in cui lo sposo sarà tolto via. E quando Gesù dice lo sposo sarà tolto via, lui si sta riferendo a Isaia 53, al versetto 8. Quando parla del servo sofferente che improvvisamente per il peccato degli uomini sarà portato via come carne da macello. Arriverà il tempo in cui lo sposo sarà tolto via. Ma non è quello il tempo, dice Gesù. Adesso io sono con voi e voi dovete festeggiare, dovete vivere nella gioia. Cari fratelli, fammi dire che se tu hai conosciuto la novità di vita che c'è in Gesù, la tua vita sarà caratterizzata. La tua vita sarà caratterizzata da una passione estrema per Gesù Cristo. E questo è quello che preannunciavano, e questo era quello che volevano dall'Antico Testamento tutti. Voglio solo leggere due versetti e poi ci avviamo alla conclusione. Isaia 61. Guardate come sarà la condizione in cui verrà lo sposo. Beh, la condizione dice è questa, lo spirito, Isaia 61, versetto 1, lo spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, e l'apertura del carcere ai prigionieri. Guardate cosa fa il Signore per proclamare l'anno di grazia accettevole del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. E poi al versetto in Isaia 65, versetto 17, guardate come sarà la condizione quando lo sposo verrà realmente, quando le nozze dell'agnello si concretizzeranno in modo pieno, poiché ecco io creo nuovi cieli e nuova terra e non si ricorderà più delle cose di prima, e non, esse non torneranno più in memoria. Gioite, gioite! Esultate in eterno per quanto io sto per creare. Se il Vangelo di Gesù non è contemporaneamente, intellettualmente rilevante e esistenzialmente rivoluzionario per te, allora sarà sempre alla periferia. Ma Gesù vuole essere centrale, e se lui lo è, lui ci dà una gioia unica. Lo sposo è con noi. Adesso è tempo di celebrare, e i simboli di questa mattina ci ricorderanno un po' questo. È impossibile digiunare. Lui vuole la nostra gioia. Lui vuole la nostra gioia. E il fondamento di questa gioia è lì, proprio perché lui è stato tolto. E lui ha sofferto affinché io e te adesso possiamo gustare questa gioia eterna, centrale. Lui è morto in quella croce. Lui è diventato impuro per farci rendere puri. Lui si è fatto peccato affinché io e te adesso possiamo gioire nella sua presenza senza peccato. Lui è diventato la persona rifiutata da tutti affinché io e te adesso possiamo essere accettati da Dio. Lui ha preso la nostra lebbra affinché io e te adesso possiamo essere guariti alla sua presenza. Otri nuovi, non mettere la novità di vita che Gesù ti dà negli otri vecchi. Non accontentarti di toppe qui e là. Accogli questa rivoluzione, accogli questa chiamata, renditi reperibile per Dio, perché lui vuole avere il controllo, e se tu lo sei, la tua vita cambierà realmente. Abbassiamo il nostro